non possiamo rimproverarci nulla se non essere più cinici e insomma fare più attenzione. Quelle poche occasioni abbiamo concesso, stasera abbiamo concesso pochissimo e l'abbiamo pagata cara.
Hai avuto anche un'altra sfortuna, non c'ero io al posto di Ken. Io ti ma se c'ero io ti facevo passare il turno stasera.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
E fa 20, Sebastiano Esposito trascina l'Empoli ai quarti di finale, segna anche il calcio di rigore, si prende l'MVP della partita, elimina la Fiorentina nel derby toscano. Derby toscano, derby toscano.
Andiamo, eh no, lo sbaglia. Polonara prende il rimbalzo, non c'è tempo, finisce così, l'Alba Berlino spanca la Virtus Segafredo Arena 90-88 dopo un tempo supplementare.
Grande di sempre nel commentare lo sport o questo sport, diceva, lo vedete com'è il basket, che poi può essere declinato in ogni ambito e in ogni modo, per ogni sport soprattutto. A Bologna ieri abbiamo visto com'è il basket con la Virtus che ha perso l'ennesima partita stagionale di Eurolega e adesso si trova di fronte al cambio di allenatore dopo le dimissioni di Luca Banchi. Dario Ronzulli da Bologna ci dice com'è la situazione in queste ore. Ciao Dario.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Da dove partiamo? Perché sono state ore piuttosto complesse.
Dal dopo partita di ieri.
No, assolutamente, a parte le battute, partiamo ovviamente dalle dimissioni di Banchi, perché dopo l'ennesima, come dicevi tu, sconfitta, peraltro l'ennesima sconfitta in volata della Virtus in Eurolega, però contro una squadra decisamente meno attrezzata di lei, Luca Banchi ha deciso di dimettersi. Lo ha fatto dopo la conferenza stampa del post gara, quindi senza dare di fatto spazio a possibili domande o considerazioni, e ha deciso di rimettere il mandato. La società l'ha accettato, le dimissioni. C'è stato un tentativo della squadra e di Capitan Belinelli in particolare di far cambiare idea al coach, ma non è andato decisamente a buon fine. A questo punto la Virtus si è mossa per un nuovo allenatore che è stato individuato in Dusko Ivanovic, che è stato allenatore del Baskonia con Šengelija, che ha una lunga carriera alle spalle, che ha la fama di sergente di ferro e che dovrebbe, usiamo ancora il condizionale, aver accettato un contratto fino a giugno, forse anche con opzione per l'anno successivo. Qui aspettiamo comunicazioni ufficiali.
Sì, e Baraldi, si era parlato di dimissioni anche del braccio destro del patron Zanetti.
Sì, sempre meno braccio destro di Zanetti però in realtà, perché gli scherzi tra i due, anche pubblici, sono stati piuttosto frequenti nell'ultimo periodo. Non sono state presentate dimissioni, però è uno scenario che non è affatto da escludere nelle prossime ore, il fatto che le divergenze di opinione tra Baraldi e Zanetti, ma anche verso l'altro socio, Carlo Gherardi, sono di dominio pubblico e quindi possono portare tranquillamente a una scelta di Baraldi molto forte anche quella nelle prossime ore. Staremo a vedere anche in questo caso.
Sì, si è parlato anche di un ritorno di Sasha Georgievic, che si era lasciato non benissimo con uno scudetto in mano, ma si era lasciato non benissimo proprio con Baraldi. Questa ipotesi non esiste più?
No, non esiste più, e credo che Georgievic sia stato contattato sicuramente, ma che sostanzialmente non sia stato poi alla fine scelto, anche perché, questo è l'altro motivo per cui è stato scelto Ivanovic, la Virtus in questo momento ha le mani legate sul mercato, non ha budget per poter intervenire e cambiare il roster, per cui l'allenatore nuovo deve sostanzialmente accettare non solo l'offerta economica, ma anche la squadra così com'è, e questa non è una squadra per Alexander Georgievic, questo proprio lo escludiamo, quindi il nome dell'ex coach bianconero è ritenersi escluso per questo motivo.
Perfetto Dario, quadro perfetto, grazie davvero, alla prossima.
Grazie a voi.
A molto presto. Dario Ronzulli, Pierluigi Pardo, buongiorno.
Ecco, ciao Dario, quante ore che non ti vedo.
Eravamo
ieri sera lì al palazzo. Beh sì, insomma, la notizia, ero con Dario ieri sera lì nel momento della conferenza stampa di Banchi, perché si era diffusa la notizia delle dimissioni ieri sera, che però poi Banchi non aveva confermato nella conferenza stampa post partita, anzi dava la sensazione di voler continuare, però evidentemente, e questo secondo me è un ulteriore elemento, no, della qualità umana di una persona, non è così banale rinunciare a dei soldi, questo lo diciamo, vale per qualsiasi allenatore, per qualsiasi dirigente di qualsiasi sport, le dimissioni sono sempre un atto di grande nobiltà, e evidentemente lui aveva parlato con i giocatori nello spogliatoio, per cui era filtrata questa possibilità, però poi non ne aveva parlato ancora con la stampa, perché voleva probabilmente fare tutti i passi formali con la società, quindi insomma, secondo me questo elemento va sottolineato di un signore, al di là del fatto che insomma i risultati sicuramente non stanno arrivando, credo che le responsabilità siano quelle di un roster che è abbastanza inadeguato, a partire dal problema del lungo che è atavico, e alle intermittenze soprattutto di Clyburn, che dovrebbe essere l'uomo guida di questa squadra, che ieri ha fatto una buona partita dal punto di vista numerico, dei punti segnati, ma che poi in alcune scelte anche recenti, nei momenti chiave delle partite, non è stato non è stato il leader che la Virtus cercava. Quindi
vedremo pesantemente in discussione
cosa accadrà.
Penso
che la Virtus sia più forte dell'Alba, ma penso anche che questa squadra abbia perso veramente tante partite punto a punto, che probabilmente con un pochino di lucidità in più e di serenità in più, lo sottolineava lo stesso Banchi, avrebbero reso
infatti quando perdi così tante partite di stretta misura, vuol dire che ti manca una componente che non riesci a trovare. È bello parlarne guardandolo anche negli occhi con Roberto De Ponti, direttore del Dorso Fiorentino del Corsera e grande esperto di basket, nonché nostro amico, grande esperto anche di Queen.
Ciao.
Come sapete, buongiorno dottor De Ponti.
No,
ieri fuori la Virtus dall'Eurolega, di fatto con il rischio che il danno diventi strutturale, perché poi in Eurolega bisogna restarci se sei la Virtus e non sei uno dei soci permanenti. Fuori la Fiorentina dalla Coppa Italia con tutto quello che ne consegue, che non ho idea di che cosa possa conseguirne, ma magari ne parliamo. Ecco, serata abbastanza movimentata, Roby.
Sì, movimentata, certo le due vicende sono totalmente diverse.
Ovvio.
La Virtus era, non dico annunciata, una situazione del genere, ma certo il mercato estivo non lasciava presagire nulla di buono. È vero che ricordiamo che hanno perso tante partite di scarti minimi. Lo scorso anno, se vi ricordate, la Virtus a un certo punto era terza in Eurolega, avendo vinto partite tutte di un punto, due punti. Quindi poi alla fine tanto fanno gli episodi. Di sicuro la squadra era indebolita rispetto all'anno scorso. È indebolita con gente, con giocatori che hanno un anno in più tutti, non sono dei ragazzini. E con delle uscite non sono state rimpiazzate a dovere. E Banchi, se devo dargli una colpa, non è quella di avere per forza di cose avallato la situazione e aver accettato la squadra che lui evidentemente non riconosceva come una squadra da corsa.
Sì.
Le dimissioni sono un gesto veramente nobile, diciamo, questi tempi dove la regola prima è mai dimettersi
lasciare i soldi sul tavolo. Questo è corretto, ha sottolineato prima Pierluigi Pardo. No, ma lo vedete com'è il basket? A proposito, potete vedere anche Roberto De Ponti, soliti canali YouTube, pagina Facebook, City Up di Radio 24, che è collegato con noi in video ed è molto bello. Lo vedete come il basket, perché a me sembra davvero che questa situazione della Virtus sia presente il negativo delle vecchie fotografie. Non so se le fanno ancora le fotografie, se le stampano ancora più le fotografie.
Volendo, una cosa un po' vintage.
Diciamo, io sono
stampano quelle proprio molto belle, cioè
sì.
Se vuoi è proprio, scusa, piccola digressione di 25 secondi, sì, mi perdonerete, cioè una volta nell'epoca digitale, una volta stampavi delle foto, parlo magari i ragazzini neanche sanno di che stiamo parlando, facevi, stampavi tutto il rullino, poi su 24 foto ce n'erano magari 6 o 7 buone, sì, adesso ne fai migliaia e poi magari ce ne sta una che ti sta particolarmente a cuore e decidi a quel punto con uno sforzo di andarle a stampare, quindi è completamente cambiato il mondo, come è cambiata la stagione della Virtus. Roberto ha perfettamente ragione, nel senso che poi veramente l'anno scorso la Virtus ha vinto tante partite di misura ed era in una classifica altissima in Eurolega, quest'anno ne ha perse tantissime di misura, quindi però poi la gestione di quei momenti lì non è un dettaglio, cioè ne puoi perdere una per degli episodi, se poi ne perdi tante o ne vinci tante, no, certo, per degli episodi vuol dire che hai o dei difetti o delle qualità speciali, e io sono abbastanza convinto che insomma il problema vero è che la leadership principale, cioè il giocatore che deve fare la differenza, che è Clyburn, che ancora anche ieri ha fatto vedere sprazzi di talento straordinari, perché insomma quando si accende è ancora, pensa ai primi minuti di Parigi, sì, o anche alcuni momenti della partita di ieri, poi però ecco
beh, un giocatore ieri sera
78 pari, prende palla a 7 secondi dalla fine, l'Alba in bonus, quindi con la possibilità di andare dentro, penetrare, andarsi magari a prendere un fallo che facilmente sarebbe stato fischiato, segni un tiro libero e al 99% ha vinto la partita, invece rimane lì e prova una tripla da 8 metri che non va, ecco.
È proprio, dicevo prima, il negativo, no? Cioè quello che vedevi l'anno scorso, che era tutto meraviglioso, volavi proprio di questi tempi, l'anno scorso Bologna Sportiva volava, c'era cioè il Bologna che poi ha fatto la fine che ha fatto, cioè è andato in Champions, la Virtus che era in testa alla classifica dell'Eurolega, poi non è riuscita, è calata naturalmente, non è riuscita a completare una missione onestamente impossibile, però la situazione quest'anno è per la Virtus diametralmente, è l'esatto opposto, no, per la Virtus che è messa così. Poi parliamo anche della Fiorentina, ma c'è l'Olimpia, Roby, che qui individuo si vola, ma erano 3 anni che non la vedevo giocare su questi livelli con questa convinzione, con queste facce, perché torno a ripetere e voglio spero di poter intervistare anche Ettore Messina di qui a poco, insomma nei prossimi giorni, ma la domanda che voglio fare è: l'anno scorso c'erano delle facce che non mi piacevano, quest'anno ci sono le facce di Lidea e di Cosor che dicono tante cose, e però qui esiste un'Olimpia prima di Berlino, dove perse quella partita assurda poche settimane fa, è un'Olimpia dopo Berlino e dopo quella sconfitta assurda che era l'ennesima di questa stagione, vediamo una squadra profondamente diversa.
Ma dico mea culpa, perché io non avevo una grande convinzione del fatto che l'arrivo di Maignan cambiasse le cose, invece è un fatto. Messina gli ha dato veramente le chiavi della squadra in questo momento, parte in quintetto, viaggia una media di 20 punti a partita, fa assist, ogni tanto va fuori giri, però lo si può concedere, di sicuro la squadra è cambiata. E l'altra cosa che giustamente fai notare sono le facce. L'anno scorso vedevo facce scure, faccio notare anche quest'anno c'è Mirotić che sta giocando da MVP.
Sì.
Sta giocando da Mirotić.
Sì.
Io non so l'anno scorso come mai ricevesse così pochi palloni. Posso fare delle supposizioni, ma direi che non mi ci avventuro, perché mi sembra, come dire, non ingeneroso, ma è chiaro che poi si va a indagare all'interno dello spogliatoio. Quest'anno è al centro del gioco e viaggia anche lui a medie spettacolari. Si sbaglia per quello che può essere un difensore Mirotić. Segna molto, fa segnare, e l'abbraccio dell'altra sera, non di ieri, della precedente partita con Zainetto, con Lidei, è segnale veramente di un gruppo che sta crescendo anche dal punto di vista della sintonia, al di là di essere sintonia tecnica, una sintonia anche mentale e caratteriale. Questo lascia ben sperare per le prossime partite.
No, d'altra parte, insomma, l'anno scorso, ad esempio, un grande giocatore come Melli non aveva più evidentemente tanta voglia di giocare né per Ettore Messina né con Zach Lidei. e questo si è visto, gli si è visto dipinto sulla faccia, senza fare della polemica inutile, però sono i fatti, gli si è visto dipinto sulla faccia in tante occasioni. C'erano giocatori che non avevano più voglia di stare insieme, di giocare insieme, di sacrificarsi per qualcun altro, e questa squadra è profondamente diversa, non perché è andato via Melli, ma perché la squadra è stata rifondata su altre basi. Questo secondo me è un fatto. La Fiorentina, Pier, paga il trambusto Bove, e ieri esce dalla Coppa Italia con l'Empoli, si può capire tutto. Bove era lì al telefonino che guardava la squadra lo sapeva. Grandi tributi per questo ragazzo, cosa da lui non particolarmente gradita o cercata. L'importante però adesso è riannodare subito il filo.
Sì, ma io credo che la Fiorentina lo riannoderà il filo. La partita secca in Coppa Italia può essere una trappola, perché comunque puoi pareggiare, come è successo ieri nei fatti, e poi impantanarti e uscire. L'aspetto psicologico credo sia quello fondamentale, perché comunque quello che è successo alla Fiorentina in questi giorni è, cioè, sono segnato io che faccio il giornalista dal fatto di essere stato l'altro giorno lì al Franchi e aver vissuto comunque quello spavento, quella paura, fortunatamente insomma senza le conseguenze terribili che a un certo punto si potevano pensare, figuriamoci i compagni di squadra, figuriamoci l'ambiente che è già stato segnato in passato da due tragedie terribili. Quindi questo elemento è un elemento secondo me imprescindibile. L'Empoli è una buona squadra, è una squadra che può mettere in difficoltà tante rivali nella partita secca soprattutto, e adesso deve riannodare il filo, che magari non sarà un filo che le consentirà di lottare stabilmente tra le 5, 4, 6 sorelle, anche se la classifica in questo momento dice questo, ma secondo me può essere comunque un filo che può condurre la Fiorentina verso una classifica molto molto importante. Poi se sarà Champions League o Europa League, questo lo si scoprirà, ma credo che questo debba essere l'obiettivo della stagione.
Certo, da questo punto di vista credo lì, che ci siano, l'obiettivo è restare lì,
esatto, e credo che ci siano le risorse tecniche per poterlo fare, credo anche le risorse caratteriali. Palladino insomma comunque è una delle grandi storie di questo campionato, per quello che ha saputo dare, per la capacità che ha avuto fino a questo momento di cambiare anche pelle, di cambiare modulo, di riuscire a impattare in tempi molto molto rapidi sulla testa di questa squadra, per cui insomma secondo me il quadro rimane molto positivo. È chiaro che le scorie di questi giorni, il grande spavento dell'altro giorno, il tema tecnico, perché Bove ragazzi è un giocatore importante,
ah, certo,
e quindi è chiaro che in questo momento c'è anche questo elemento, comunque è un giocatore importante che non hai a disposizione, oltre a tutto il trambusto che c'è stato,
chiaro.
E bisognerà rapidamente resettare la delusione di ieri sera.
C'è Fonseca che sta parlando prima dell'Atalanta, conferenza stampa in diretta.
Germania, come si dice? Germania.
Germania, sì, sì, si dice Germania. Bravo,
sono Fonseca. Tante squadre che giocano così adesso. Bayern è una squadra che gioca così adesso. Stuttgart è una squadra che gioca così. Ha tante altre squadre perché io penso che hanno seguito le idee di Atalanta e di Gasperini. Penso che è una referenza a livello internazionale il modo di giocare di Atalanta.
Federica Zille da Sol.
Buon pomeriggio mister.
Grazie.
È dell'idea anche lei che questa partita possa essere decisiva per dare ancora più convinzione alla squadra, a tutto l'ambiente, per segnare la svolta reale in questa stagione e far iniziare un altro tipo di campionato?
No, io penso che la squadra non ha bisogno di questa partita per avere la consapevolezza di quello che sta facendo e quello che è importante per la squadra. È una partita importante, non è decisiva per me, ma puoi portare tante cose positive alla squadra. Ovviamente che siamo un buon momento, ma vincere una partita così contro Atalanta porta più fiducia per il futuro.
Brava quella Zille, la domanda era corretta, era molto pertinente. Brava quella Zille,
bravissima.
No, ma certo. che poi lui ha detto una mezza bugia, perché questa partita è, anche se siamo a dicembre, è determinante altro che, perché disegna, proietta ombre ombre o luci sul futuro del Milan. No, voglio tornare a Fiorentina con Roberto De Ponti. Robby, io voglio stare fuori dalle
dalle ipotesi, dal vaglio delle possibilità, dall'indagine su quello che è successo, perché è successo a Edo Bove, dalla ricerca delle cause. Voglio stare fuori da queste robe qui, perché non mi interessano, parlino i medici e facciano il loro lavoro e poi ci faranno sapere. È chiaro che dovesse essere impiantato un defibrillatore, come è successo a Eriksen, non potrebbe più giocare in Italia, ma ad esempio potrebbe giocare in altri paesi, come ad esempio Eriksen fa in Inghilterra, o come fece ai suoi tempi Nwankwo Kanu, qualcuno con i capelli bianchi magari se lo ricorda. Bene, se è così, alla fine mi domando se sia giusto.
Bella domanda. La sensazione è che si andrà in quella direzione, così. È proprio la sensazione a naso, perché poi c'è giustamente la privacy che copre le questioni sanitarie. Quindi andiamo per ipotesi, che si vada in questa direzione e che poi lui possa giocare nel campionato, in qualsiasi campionato, tranne che in Italia. Io dico. Bisogna capire, la scelta è in Italia è banale, si dice. Se tu innesti un defibrillatore sottocutaneo e poi durante la partita ti arriva una gomitata oppure ti arriva una pallonata, il defibrillatore, che è comunque un apparecchio che può guastarsi teoricamente, si guasta e parte una scarica di impulsi che ti fa stare male in mezzo al campo, per non dire altro, è accettabile, è una scelta che privilegia la salute del giocatore ed è, da questo punto di vista, come dire, indiscutibile. È vero che dicono anche che la scienza, come sempre, ha fatto passi enormi, e quindi il defibrillatore si è messo in una posizione dove molto difficilmente potrebbe accadere qualcosa del genere. Di sicuro sarebbe una bella cosa che si uniformasse perché poi in effetti bisogna capire se l'Italia è troppo restrittiva oppure se all'estero sono come dire un po' troppo permissivi. Questo bisognerebbe ragionarci, ma dovrebbero ragionarci seriamente a livello scientifico, a livello medico, e poi però trovare
anche a livello legale, dai.
Anche a livello legale, a trovare una definizione che sia però uniforme per tutti, perché sennò poi.
Anche perché onestamente, dai, Robby, a me sembra una burla. Cioè, no, qui non puoi più giocare, ti è vietato giocare, vai in Inghilterra, per dire l'Inghilterra, e lì puoi giocare. Poi quando viene a giocare in Coppa in Italia, che fai? Stai fuori, giochi?
Gioca perché
a me sembra un po'. Mi sembra tutto molto forzato. È chiaro che si tratterebbe di uniformare, sì, non voglio arrivare allo scarico di responsabilità, no?
Però è esattamente quello, cioè la realtà è che una norma più restrittiva è uno scarico di responsabilità, cioè dice in Italia noi non ci fidiamo perché se succede qualcosa poi abbiamo delle responsabilità, sì. Se va all'estero non è più un problema nostro,
Questa me, cioè, la trovo così, come ipotesi di scuola, la trovo
è un dilemma,
non accettabile.
È un dilemma terribile, è un dilemma terribile. Ed è ancora più terribile se si considera il fatto che nel caso di Bove siamo, con tutto rispetto per Eriksen, che poi ha fatto una carriera, ha continuato a fare una carriera importante, oggi gioca in un club importantissimo. Però, insomma, Eriksen vista da fuori. Poteva anche decidere, no? Che poi chiaramente la motivazione personale che lo porta
Assolutamente, ma ci mancherebbe altro.
Nel caso di
Edo, invece non voglio più giocare, non rischiare, ci mettiamo tutti sulla testa.
Nel caso di Edo stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo, quindi tutta la vita davanti, no? Come in quel film, ecco, tutta la carriera davanti. Sono d'accordo perché la scienza, se è scienza, è scienza a livello mondiale, però poi le regole, i paesi hanno le loro culture, hanno il loro approccio, ci sono paesi che hanno proprio in generale su mille questioni un approccio più laico, altri paesi che hanno un approccio più protettivo, quasi paternalistico su tante questioni. A me non dispiace onestamente per cultura che ci sia un surplus di prudenza. La decisione, se appunto poi hai fatto benissimo a dirlo, stiamo ragionando su delle cose che sono prima di tutto private e che non sappiamo, aspettiamo i medici, capiremo, e quindi insomma stiamo stiamo facendo un volo.
No, sto parlando di un'ipotesi di squadra, lo scenario. Cioè, mettiamo, togliamo Bove, mettiamo Eriksen, non mettiamo Nuanco Kanu.
Certo, e poi la vita, la sensibilità e l'assunzione del rischio personale di un calciatore. È un dilemma, cioè è veramente una grandissima domanda. Una grandissima domanda, una risposta univoca non c'è, perché è verissimo quello che dice Roberto, cioè è chiaro che la scienza oggi ti offre un livello, la scienza e la tecnologia ti offrono un livello di eccellenza e quindi di sicurezza che cresce tantissimo, però
secondo me si tratta un po' di uscire dall'ipocrisia, no? Cioè, perché è una situazione ipocrita, non mi viene un'altra parola, è una situazione ipocrita, perché come detto tu attraversi il confine e puoi fare dal punto di vista legale, professionale, un'attività qui ti è preclusa. Certo. Perché qui mi è preclusa, oppure perché l'hai consentita? Secondo me è una discrasia che andrebbe messa a posto, perché è una cosa, ripeto.
Ma se pensi le regole su tante questioni, dalla guida a tanti meccanismi di sicurezza, da un paese all'altro possono essere diverse. Quindi qui lo vediamo, e qui ovviamente la cosa ci fa ancora più emozionare e turbare, perché chiaramente abbiamo nella testa le immagini dell'altro giorno e pensiamo a quella che potrebbe con tutte le potenze del mondo, vedremo se sarà questo il caso, essere la scelta che avrà davanti a sé un ragazzo di 22 anni meraviglioso. Che
un po' cinicamente sto quasi parlando di diritto del lavoro, non sto neanche parlando di sport o di casi di specie. Bene ragazzi, Pier, ti ringrazio, te saluti e ti sentiamo domani con te. Io ringrazio e saluto anche Roberto De Ponti, qui aspetto con ansia il prossimo libro sui Queen, più che altro.
con calma arriverà.
Con calma,
sì.
Grazie Roberto.
Grazie a te.
Ciao,
grazie
un abbraccio. Ciao, show must go on. Oggi la borsa non c'è perché c'è assemblea sindacale. Però abbiamo ugualmente uno stacco, poi altre cose di cui parlare, di cui anche soprattutto motori. Vedete che c'è Jonathan Ferroni qui vicino a me, già lo saluto. Ciao Jonathan, buongiorno.
Ciao Carlo, eccoci.
Ecco, parleremo con Antonio Di Pollina, con lui, con Roberto Lacorte, con voi se volete. 80024 0024 è il numero verde.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Le sfide del mondo del lavoro sono tantissime.
Occupazione, diritti, tasse.
Ma anche parità di genere, innovazione tecnologica e inclusione.
Siamo Mauro Meazza
e Deborah Rosciani.
Che lavoro sarà? Tra Welfare e Intelligenza Artificiale è il podcast originale di Radio 24, in collaborazione con INAP, che vi porta a scoprire come sarà il mondo del lavoro.
Nel futuro, disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In collaborazione con INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Tutti convocati.
Il movimento di Aguirre Sabala per cercare di distrarre Mbappé. Adesso parte in corsa breve Mbappé, Aguirre Sabala la prende!
Vabbè, magari quest'estate Mbappé andrà un filo meglio di come stia andando adesso. Lo scopriremo quest'estate guardando tra la metà di giugno e la metà di luglio il mondiale per club fantomatico in chiaro su DAZN. Merito un commento da Antonio Di Pollina. Ciao Deep.
Ciao, buongiorno.
Matrimonio FIFA DAZN. Cioè questo mondiale per club che nessuno voleva, non c'era un broadcaster interessato a sborsare tanti soldi per questo gnocco ancora oscuro, no? E invece ecco DAZN che lo farà vedere in chiaro. Mi chiarisci le idee?
Sì. Tecnicamente è la cosa più eclatante, come dicono i francesi, successa fra calcio e televisione negli ultimi anni, direi. Soprattutto rilancia, per quanto riguarda le squadre di club, il concetto di calcio in chiaro che era davvero sparito, e quest'anno per esempio non abbiamo neanche l'italiana in Champions, in chiaro, e noi ce lo saremmo abbastanza dimenticato, è rimasta solo la...
Sì, è un reperto archeologico, dai, stiamo parlando di antiquariato.
Infatti, assolutamente, peraltro quasi mai praticato davvero, se non in epoche lontane, per quanto riguardava solo lo scenario internazionale. Quindi è una cosa forte, conferma il fatto che di DAZN si può dire o pensare o si è detto e si è pensato tutto il peggio possibile negli ultimi anni, ma quella sensazione di una sorta di fortissima solidità internazionale c'è sempre stata, cioè che la casa madre fosse, come dire, così, solvente parecchio, bastava controllare i diritti sparsi che hanno in giro, scoprivi che là hanno la Champions, nell'altro posto cioè, hanno la Formula 1, cioè non è una barzelletta, non lo era. Noi qui abbiamo subito alcune cose ed evidentemente sulla situazione italiana c'è un focus particolare, perché delle difficoltà evidentemente ci sono stati, ma di fronte a una cosa simile uno dice caspita, poi leggo di sublicenze per altre TV e così via, vediamo che succederà, però è una cosa molto molto forte, e nel ramo calcio e televisione non succedeva una cosa così forte e dall'ultima volta che DAZN medesima prese i diritti da noi.
Sì, no, ma posto che al momento sul mondiale per club mi interessa poco, al momento il sorteggio che sarà oggi alle 19 dei gironi del mondiale per club, e oggi siamo al 5 dicembre, mi interessa più o meno quanto l'estrazione del lotto svizzero a numeri, che qualcuno si ricorderà, no? Sulla TV svizzera, mi era carino, ma me ne fregava giusto. Quindi non è come mi sembrava l'unione di due debolezze, di due anelli deboli per cercare di farne uno forte. Cioè, mondiale per club è qualcosa di debole al momento, diciamoci la verità.
Sì, ma via via io sto iniziando a leggere in giro tra social e cose varie, dire, ma però così, l'idea da qui ad allora secondo me la faccenda monterà parecchio, cioè non è la Coppa Italia dove giocheranno le seconde squadre, dovrà essere per forza un'altra cosa, e quindi l'hype, come dicono quelli intelligenti, che si svilupperà da qui ad allora, io sono molto curioso di vederlo. E secondo me non sarà da poco. Questo mi conforta nella mia vecchia idea. Io preferirei di gran lunga che si facesse il mondiale per nazionali per ogni due anni, ma evidentemente il sistema attuale, che richiede moltissime partite, che si giocano, vedi la Champions di quest'anno e così via, sta sfociando lì, e quando noi saremo lì e ci saranno Inter, Juventus, tutte le grandi con le prime squadre, per quanto noi penseremo intimamente maledizione, hanno finito il campionato 10 minuti fa, com'è possibile, e comunque ci si mette lì, e adesso previsioni vere possono fare, ma l'ipotesi che ci incateneremo abbastanza questa cosa,
ma perché
cosa,
siamo dei colosi, dai,
ma sì il punto è assolutamente quello, il punto è che il sistema, insisto, in generale vuole per qualche strano motivo sempre più partite, e quindi tutto quaglierà in una cosa che poi scopriremo, magari che la maionese non sarà andata benissimo, ma magari scopriremo che invece sarà buona e ci sarà la gente per le strade con le bandiere.
No, vediamo. No, resta il fatto che l'estrazione del lotto svizzero a numeri non era male. No, prima di
sapere. Dipende se avevi il biglietto.
No, ma anche senza, non mi dispiaceva vedere quelle palline là. Prima di salutarti, però, qui vicino a me c'è il mio amico Jonathan Ferroni, dato che tra poco parliamo di motori. La Formula 1 è certamente, come hai detto prima, in hype, come dite voi ragazzi, in questi tempi, in questi anni, in questi ultimissimi anni, non solo in Italia ma anche all'estero. E in forte hype c'è anche la serie su Ayrton Senna. Prima ne parlavamo al telefono e Jonathan mi esprimevi qualche perplessità che vorrei girare ad Antonio Di Pollina. Quali?
Ma non sono perplesso rispetto alla serie perché non l'ho ancora vista. Ho iniziato ieri la prima puntata, quella sul karting, ero solo un po' preoccupato perché spesso quando le cose sono su Senna c'è intorno tutta una mistica relativa al personaggio che era naturalmente estremamente magnetico. Non vorrei che tutti i grandi personaggi di quell'epoca, che erano tutta gente per la quale varrebbe la pena di fare un film su ognuno di loro, non vorrei che diventassero semplicemente uno sfondo della storia. Però adesso lo scopriremo nei prossimi giorni, perché diligentemente poi me lo guardo tutto.
Intanto se lo guardano tutti in tanti, Antonio.
Sì, c'è per esempio, non ricordo se al secondo o terzo episodio c'è la ricostruzione del Gran Premio di Monte Carlo del 88, così, quello sotto la pioggia con
84.
Prost. 84. Con Prof sì. Sotto la pioggia che chiede di fermare la corsa. Io ne ho appena scritto di questa serie e dico semplicemente questo: i super appassionati di Formula 1 si lamentano perché, appunto come faceva il nostro collega qui ora, perché il rischio è che il lato personale, tutto qua. E poi c'è tutto un pubblico che invece apprezza molto il lato, certo, personale, che si lamenta per certe insistenze sul fatto il karting, appunto le scuderie e così via. Cosa significa? Che i produttori sono stati molto furbi perché scontentando sia un po' sia uni, certo, che gli altri, vuol dire che hanno fatto il prodotto a un livello generalista che era quello che loro volevano, con un investimento che pare mostruoso da quello che si vede.
Come si dice a Milano, gli è mai content. Grazie Antonio, grazie Dip.
Ciao. Grazie a voi.
Ciao. Vedo che c'è collegato che il mio amico Roberto Lacorte, e allora ci fermiamo un istante per il traffico e poi cominciamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Abbiamo un problema arbitrale in Formula 1. C'è un problema arbitrale, c'è una questione arbitrale.
No, doppia bandiera gialla, un pilota deve rallentare al massimo. Questo Norris, che è un coglione, non voglio dire, della Lazio, ha accelerato, è stato Verstappen, c'entra una mazza, che ha detto via radio: oh, ma guardate che questo sempliciotto della McLaren con due bandiere gialle quasi ancora un po' tenta di sorpassarmi, sì. Quindi hanno fatto bene.
Questo l'ho scatenato Leo Turrini di martedì. Saluto mio amico Roberto Lacorte. Questa storia del video mi piace un sacco, perché posso vedere anche i miei amici quando ci parlo, e potete vederli anche voi. Canale YouTube, pagina Facebook, sito e app di Radio 24. Ciao Roberto, nella sala dei trofei.
Ciao Carlo, ciao a tutti gli ascoltatori.
Senti, ma Norris è un coglione, come dice Leo Turrini?
No, io non mi azzardo ad entrarmi in giudizi così spinti, perché Leo Turrini ha un po' il titolo, no? Quindi lo può fare. Io
Te sei un pilota, però hai questo titolo che Leo Turrini non ha.
Del doppia gialla è azzardata, per usare un eufemismo.
Ma la Formula 1 ha un problema arbitrale? Lo chiedo anche a te.
Sì, ce l'ha. Purtroppo ce l'ha. Si vede anche il disorientamento da parte della FIA nell'assegnazione della direzione gara. La direzione gara è un lavoro molto complicato, serve tempo. Il direttore gara deve conoscere i piloti, deve conoscere le piste, deve conoscere il campionato, e quindi ogni stravolgimento è un punto a zero. Quindi me l'aspettavo una situazione un po' di difficoltà nella giudizio, nella gestione gara. E purtroppo questo poi determina il risultato, come tutti gli sport, come un arbitro ci ha azzeccato sulla punizione. Speriamo che si risolva velocemente.
Allora, stessa idea.
Il problema c'è perché continuano a cambiare l'arbitro, soprattutto fino a quando c'era Charlie Whiting. Inoltre nessuno diceva mai niente, perché lui era in Formula 1 da quando i piloti non erano ancora nati, per cui si diceva una cosa, tutti lo ascoltavano e non si lamentavano. Poi ha cominciato questo turbine di arbitri, se li chiamiamo così. Adesso l'ultimo, Rui Marquez, prima volta che è nel ruolo, che cosa fa? Ha sbagliato subito, secondo me non ha sbagliato nella penalità, lì era obbligato, perché la doppia bandiera gialla ha una penalità pesante, ha sbagliato a metterle, bastava una virtual safety car o qualcosa. A quel punto lì però c'è anche l'errore di Norris, così scontentiamo tutti, che secondo me non è un coglione, però ha sbagliato solo lui, perché Verstappen ha rallentato, quelli dietro hanno rallentato, lui non le ha viste.
Sì, e il mondiale costruttori rimane meravigliosamente aperto. E domani, Roberto, aspettavamo Antonio Fuoco sulla Ferrari. Antonio Fuoco, tuo compagno di squadra a CTR Racing. Non ci sarà Antonio Fuoco nell'FP1, ci sarà il fratellino di Leclerc, Arthur, perché anche il marketing credo voglia la sua parte.
Hai già risposto in parte te. Di Fuoco veramente sono fortemente dispiaciuto che non ci sia, se lo meritava per tanti motivi, ma tanti, e poi avrebbe dato tante belle informazioni. Però io te l'avevo detto che tutti i giornalisti, tutte le testate davano Antonio in FP1, così io poi Antonio ci parlo giornalmente, e ha detto guarda che io no, a me non hanno comunicato niente. Ed è per questo che non gli hanno comunicato, perché c'era una valutazione un po' più ampia. E così, peccato, grande peccato. Arthur non è un pilotaccio, attenzione. Guarda, io ieri l'altro ero a Barcellona con un ingegnere che ha lavorato tanto con l'NGT, insomma, mi ha parlato molto bene di Arthur. Quindi sicuramente delle informazioni importanti le darà anche Arthur, e sarà anche un modo di capire un po' come a che punto è lui.
Sì, certo, resta il fatto che i giornali adesso scrivono o strillano per la prima volta due fratelli sulla stessa macchina. Mi sa molto di marketing, rimane questa sensazione, questo retrogusto. Ferroni.
Sì, diciamo che per la Ferrari, alla Ferrari non costa niente, perché comunque Antonio Fuoco lo utilizzano lo stesso, il giorno dopo la macchina la prova anche lui. Però avere i due fratelli che presenti nello stesso weekend sicuramente per loro non è un problema, è un pilota della loro scuderia, è un bravo pilota, ha delle possibilità, anche se per adesso teoriche, di diventare un pilota di Formula 1, quindi in realtà non c'è niente di male, ecco, tranne che per noi tifosi di Antonio.
Ecco, Roberto, vorrei parlare di CTR Racing e del suo futuro, perché anche qui si parla di, in questo caso non di fratelli, ma di padri e figli. Possiamo dare delle notizie?
Ma senti, stiamo facendo una valutazione molto attenta. Ora non volevo diffondere troppo il programma nei dettagli, perché è un programma molto, molto delicato, che si intreccia con un programma molto, molto delicato. Il primo test è andato in maniera sorprendente. Siamo tutti veramente contenti, però insomma al momento debito comunicheremo la line up di Daytona, che sarà la line up sicuramente con un nome veramente molto bello, molto iconico, storia del motorsport e bello, che ha fatto anche lui il test e ha sorpreso tutti. Credo che questa line up per me sarà una grande soddisfazione in un senso di responsabilità che mi sento di avere nel confronto del motorsport.
Bravo.
Di aiutare ragazzi giovani e meritevoli, grandi professionisti, ti assicuro, grandi professionisti, e che voglio aiutare a far sorprendere le persone attraverso questi talenti, queste persone, questi ragazzi veramente bravi, che questa bravura va oltre la velocità addirittura, ti assicuro. Avremo temi da affrontare tanti, guarda Carlo, ma è importante.
No, ma infatti a me piace molto che li lasciamo tutti lì appesi, a cari amici ascoltatori di Endurance Race, state tutti lì appesi ai vostri appendini, e quando sarà il momento chiariremo. D'altra parte la corte ha sempre avuto un debole, no, Jonathan, per i piloti giovani.
Sì, gli inglesi dicono you talk the talk and you walk the walk, ovvero quelle cose che dici dopo effettivamente le fai. In questa trasmissione spesso parli con grande entusiasmo del talento di questi ragazzi, poi nomi non ne facciamo, però se te li porti in pista vuol dire che ci credi veramente, e questo sicuramente è giusto.
Sì, dal karting con Dino Chiesa, alle prime formule mi piace, mi dà una grande soddisfazione, ma perché c'è del materiale, ragazzi, ve l'ho sempre detto. Ci si sorprende poi se un pilota di Formula 2, Formula 3 va in Formula 1 e fa il mazzo agli altri, ma sono bravissimi.
Roby, chiudiamo con un pronostico, così vi scherzo la settimana prossima. La Ferrari vince il mondiale costruttori?
È difficile. Sarebbe un bel colpo, sarebbe un gran colpo. È difficile, è molto complicato. È complicato. Speriamo. Oh, c'è anche la fortuna, eh. Attenzione, qui basta che una vada arrosto e si va tutti in pista. Quindi ci vuole anche fortuna. E Ferrari ha dei crediti ad Abu Dhabi, eh?
Attenzione, intanto guarda che stavo guardando Ale Pierguidi che parlava ai microfoni di Sky proprio in questo momento, non so cosa stesse dicendo, ma era Pierguidi. Allora, fai pronostico anche tu, così poi la settimana prossima lo faccio riascoltare quello che state dicendo.
Va bene, ci sbilanciamo. Allora, la Ferrari secondo me vince la corsa, però non riesce a vincere il titolo.
Attenzione, questi pronostici di Roberto Lacorte e Jonathan Ferroni. Ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao Roby, grazie.
Ciao,
ciao Jonathan, grazie, ci sentiamo alla prossima.
Alla prossima.
Dunque, Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani, ciao a tutti.
Godiamoci questa bella atmosfera pre-natalizia. Un abbraccio a tutti, ciao tutti convocati.